Eh sì, cara prof, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Innanzitutto come sta?
Bene, grazie. Spero che stiano bene anche tutti i nostri famosi 14 più 1, abbiamo 14, detto ascoltatori.
Speriamo che di 14 più 1 ce ne siano pochi in casa, in DAD, che purtroppo è una situazione un po' complessa, nel senso che i numeri che abbiamo qui in Italia, prof, sono tra virgolette confortanti in percentuale. Aspettiamo adesso, proprio con oggi, mi pare, e cominciano anche i bambini a vaccinarsi e tutto.
Però sì, il 13,
purtroppo sono tante classi in DAD.
Ma più che in DAD, che quello per pochi giorni sarebbe il problema minore, è questi bambini o ragazzini a casa perché c'è un compagno di scuola che è positivo. Quindi loro devono aspettare di fare un tampone che dia esito negativo per tutti per tornare a scuola. Questo cosa implica? I ragazzini magari 2 o 3 giorni non è un problema. Il problema sono le famiglie.
E le famiglie, certo, perché i genitori che fai, lasci da soli. E più magari ti fanno andare il tampone chissà dove anche, perché è pure quello.
Giorni qua, un po' la neve, un po' altre cose.
E Draghi ha detto che interviene l'esercito. In supporto alla USL ai dirigenti scolastici.
Con laboratori mobili, con quelli che vanno a fare tamponi a casa, però io non credo che siamo già arrivati a questo, almeno qua localmente.
Sì, noi infatti.
Si è sentito neanche nei media parlare da nessuna parte.
Forse siamo pure un po' dimenticati, tra virgolette, nel senso che secondo lei, oppure nelle città ce n'è effettivamente più bisogno.
La situazione nelle città, decisamente.
Come saranno nelle città?
Nelle città, guarda, io so per sentito dire dalle classi dove sono i miei nipotini, che sono anche loro incastrati, diciamo, perché basta che ci sia appunto un positivo che a catena, allora c'è il fratellino, l'altro fratello che magari va in palestra e tutto è perché non riescono a fare i tamponi velocemente, cioè se fosse come è successo a noi qui, che dal giorno prima al giorno dopo il tampone era fatto, sapevi l'esito e quindi potevi mettere in libertà tutto il gruppo, tranne ovviamente la persona da cui era l'unica che era contagiata. Se fosse così non ci sarebbe problema, è proprio il problema del sequenziamento di tamponi, insomma, della catena che non funziona, o perché non lo so se è perché le famiglie sono restie a dire che c'è, oppure perché sono le scuole che sono lente, colpa, ma nei passaggi burocratici tra USL e scuola.
Chiaro, magari passa un giorno e poi vabbè.
C'è qualcosa, prof, che si sta intoppando.
Mi viene da dire, se non ci fossero positivi non ci sarebbero questi problemi, facile a dirlo, però che cosa può aiutare affinché non ci siano positivi? Logicamente non lo dico io o lei, ma lo dice la scienza.
I
vaccini, quindi. Allora, però, come tra virgolette, cioè, oramai la popolazione, bene o male, si è quasi informati, no? Però chi è dubbioso, come tra virgolette, non convincere, ma far capire l'importanza, ecco, dei vaccini, cioè ci si informa sui social, oppure dai pediatri, dalla scienza, da chi?
No, decisamente per i genitori che devono decidere di vaccinare o meno i bambini è il pediatra di riferimento che fa testo, si è sempre occupato di bambini, conosce la loro salute, conosce quel singolo bambino, quindi è lui che deve dare il consiglio, certamente non i social, perché sui social ci finisce di tutto. E io direi nemmeno le televisioni, perché anche lì, con tutti i canali che abbiamo, gli esperti che vengono interpellati non si sa quali basi abbiano. Certo, se parla Locatelli, se parla Burioni, se parla Fauci, allora sì. Se parla l'Antonella professoressa Viola,
allora ma il tutto sta anche a presentarli correttamente, cioè anche far arrivare nelle trasmissioni, nelle testate più prestigiose, i nomi veramente che hanno un credito, perché l'informazione scientifica, noi non siamo messi tanto bene, prof, in Italia, come è vero.
Non solo l'informazione, l'educazione scientifica.
Scientifica, perché ci sono anche, a parte le fake news, ma i falsi convincimenti, insomma, il disfattismo, il complottismo, sono tante cose.
Abbiamo visto con i dati che sono stati sbandierati da tutti i media dell'ultimo rapporto Censis, che non è l'ultimo arrivato, il Censis è 55esimo rapporto che fa sulla situazione degli italiani su tutti i piani, anche sulla natalità, mortalità, demografia, titolo di studio, ha anche visto l'indagine di opinione. e sono venute fuori delle cose veramente sconcertanti. Cioè, a me ha colpito quella del 5% che credono che la Terra sia piatta.
Ah, sì, che scrivono dirette, sì, come no. Cioè, però è significativo far capire questo. Cioè, che non è solo riguardo i vaccini, c'è sta gente che proprio... Cioè, adesso dei vaccini perché è l'ordine del giorno, purtroppo, però...
Ma io credo...
Se
uno è un terrapiattista, vuol dire che a scuola, quando era piccino, un modello di planetario, col sole al centro, che sai quei modellini con i pianeti e la Terra che girano attorno al sole con la manovella della maestra che li fa girare, quello non l'ha mai visto. Perché se è da piccoli che lo vedo, mi si forma quel convincimento e sarà difficile che poi da grande... abbatta tutto e pensi che la Terra sia un piatto, che non ci credevano nemmeno gli antichi greci, certo. Perché poi la raffiguravano così, ma in realtà sapevano benissimo che non poteva essere.
Perché? E c'è chi dice che c'è un complotto dello Stato, chi dice... e ci sono anche i naturisti, specie nei paesi teutonici, in Germania, in Austria, che c'è gente che è convinta che logicamente i vaccini non servono perché la natura fa il suo corso, insomma.
Ah certo, fa il suo corso con la morte,
certo,
con la morte,
sì,
con la vita,
vabbè.
Perché se andiamo nella natura, la natura è quella della legge del più forte, in questo momento è più forte il virus di noi, vabbè, sopravvivono quelli che hanno... i geni adatti a combatterlo, facciamo così,
esatto,
cioè, diventiamo
come
le bestiole, i dinosauri.
Una notizia, dai, sempre da Censis, ma positiva, gli italiani e il volontariato.
Sono
allora
bravi.
Quanto importante è il volontariato, e spesso e volentieri purtroppo non riceve anche il sostentamento, gli aiuti da parte dello Stato, ma gli italiani ci sono tanti volontari.
Pare che più o meno in qualche maniera, almeno una volta nell'anno, partecipare a un'azione di volontariato, a una raccolta fondi per qualcosa di benefico, sia il 30% degli italiani. C'è anche poi chi ha contestato questi dati dicendo che hanno contato anche le cooperative ad indirizzo sociale, che sono delle vere e proprie aziende, ma non credo che incidano così tanto su sto 30%. 30% vuol dire 20 milioni. Quindi sì, gli italiani sono buoni. Lo sappiamo noi dalle nostre parti, su quante associazioni, su come sia la Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Alpini,
anche nel caso di
emergenza,
si rende conto nelle emergenze, ma in tutto, insomma.
Ma ci sono dappertutto, ed è molto bello questo, c'è il cuore grande degli italiani, c'è anche nei paesi più piccoli, anche nei paesi di montagna, dove si pensa che siamo chiusi. Sarebbe bello che questo, che nei paesi di montagna viene dal famoso Piodec di una volta, venisse passato ai ragazzi, che non si interrompesse questa tradizione, perché una volta c'era il nonno con cui andavi magari a far Piodec per la latteria, adesso non c'è più. Bisognerebbe che questi nonni dell'Associazione Nazionale Alpini, dei pompieri volontari, eccetera, e anche potessero entrare a scuola, far vedere cosa fanno, far appassionare i bambini che siano i loro eredi concreti. Quindi, sai che io riporto sempre tutto alla scuola, quindi il volontariato deve poter entrare a scuola,
assolutamente,
a farsi vedere e a fare qualcosa assieme. C'erano delle belle iniziative di donatori di sangue con la scuola, adesso ferme per la pandemia. C'era con Sport in Piazza i pompieri,
certo,
che facevano vedere la loro attività, i pompieri volontari, e poi il nucleo anche di volontari della Croce Verde, che adesso sono un po' in difficoltà.
Sì,
ecco, anche lì, come
certo,
mai?
Certo.
I giovani non hanno più tempo?
Sì, comunque i giovani, però, allora, vediamo un po', una buona notizia. A Padova il bonus culture.
Sì, ma taci, il comune.
Esatto, il comune di Padova. Però mi viene in mente, prof, e il bonus quello per 18enni esiste ancora o no? Chi compie 18 anni?
Credo di sì, che sia stato rifinanziato. Fino all'anno scorso c'era.
Sì.
Questa è un'aggiunta, perché il bonus dei 18enni è 500 euro.
Okay.
No? Qui il comune ha stanziato 50 euro per i suoi 7.000 rotti residenti tra 19 e 22 anni. Perché comprino?
Per andare al cinema, per tutte queste...
cinema, teatro, libri o anche materiale in negozi di strumenti musicali, questo mi è piaciuto molto.
Infatti.
Oppure abbonamenti o qualcosa sul come si chiama, sul negozio online di una nota testata giornalistica.
Ok.
E la motivazione è perché i ragazzi hanno dimostrato, nonostante il periodo, la maggior parte di loro ha dimostrato di essere volonterosi, di comportarsi bene, di avere senso civico e di responsabilità, vedi la vaccinazione a cui si sono sottoposti.
Anche perché, tra l'altro, si è appena conclusa qualche giorno la fiera della piccola e media editoria, no? I dati, diciamolo, sono confortanti. I nostri giovani leggono,
sì.
Complice anche il fatto dei fumetti,
le graphic novel,
sì. Ecco, questi qua. Che ne pensi di questi graphic novel?
Ma va benissimo, pare che stia nascendo questo nuovo tipo di linguaggio. Guarda, purché leggano Io ai bambini darei qualsiasi cosa, chiaramente sì. Non do il giornaletto scandalistico, ma il fumetto sì, il Topolino, il Corriere dei Piccoli di una volta, ok? Sì, purché leggano, perché sempre leggere. Se poi vengono aiutati dalle immagini, vengono attirati dalle immagini e capiscono di più il contesto, vedendo l'immagine, si divertono di più.
Certo.
E tra l'altro pare che queste graphic novel abbiano successo anche perché richiedono un tempo di lettura più breve. Cioè, un fumetto te lo leggi al massimo in 2 ore e poi se vuoi ci torni su a guardare meglio le figure. Io sono d'accordo su questo, purché leggano e anche purché scrivano però.
Ecco, perché è correlato leggere e scrivere. Cioè, più si legge più si scrive bene, perché adesso è tornata d'attualità anche il professor Zebreschi, costituzionalista. Voglio dire, l'importanza... dello scritto nell'esame di maturità
E non tanto per l'esame di maturità in sé quanto come atto finale di un processo educativo che dura un bel po' di anni prima, no? Sì, anche lui è tornato sul tema perché e ha detto sì, scrivere è una fatica perché devi concentrarti, perché devi cercare le parole, perché non puoi avere tutto subito immediato tipo i messaggini
No, scusa, ho sbagliato
Però ne vale la pena perché lui dice, e non occorre che lo dica lui, lo sappiamo tutti, è dalle cose raggiunte con fatica che si ha soddisfazione e quindi e poi anche scrivere costringe a riflettere, a fermarsi e lui dice la scuola in mezzo a tutto questo mondo che corre rapidamente dovrebbe essere una specie di oasi di tranquillità dove ci si prende anche il tempo per stendere uno scritto. Rivederlo e poi rivederlo, magari scriverlo a computer così non vedi tutti i pastrocci e non devi riscrivere tutto da capo, ma in maniera tranquilla, prendendosi tempo, sarebbe una bella cosa. Questo invece purtroppo i temi che si fanno, gli scritti sono pochi, almeno quelli di italiano, perché sono 3 al trimestre mi pare, classicamente, e invece bisognerebbe che ci fosse
Più si scrive, più si scrive bene, ci si allena.
Certo, sì, e più si legge anche, più perché si legge, leggendo...
Però
automaticamente
c'è stata una proposta, no, prof, perché voglio dire c'è il famoso ascensore sociale, no?
Sì.
Le famiglie più abbienti magari mettono i figli nelle scuole migliori, le scuole migliori sono più performanti come dal punto di vista invalsi. Allora c'è una proposta, avere mi sembra esame di maturità per tutti uguale,
uno test standardizzato,
perché le università propongono il test d'ammissione perché non vogliono praticamente
Diciamo che
la maturità in un istituto può essere diversa da un altro, lei che ne pensa? Insomma?
Sì, in effetti questa storia dello test standardizzato un pochino viene passato tramite le prove invalsi che dovrebbero essere fatte mi pare in quarta superiore, no? Sì, ci dovrebbe poter essere questo, nelle altre scuole superiori europee esiste questa cosa, esiste in Spagna, esiste in Francia, esiste in Germania.
Cioè il tema è uguale per tutti, un compito di matematica è uguale per tutti.
Il tema è uguale per tutti in Italia,
è
già uguale
tracce,
per tutti,
chiaro.
Però un test però poi viene corretto in maniera che il tema di italiano è la cosa che viene corretta, mi perdonino i colleghi di italiano, ma nella maniera meno oggettiva di tutti, perché... A me, guarda, perdo il filo del discorso, ma provo. Io mi ricordo la mia professoressa di italiano che passando dalle elementari, dove ero bravissima a scrivere, il primo compito di italiano alle medie, io presi l'insufficienza. Perché per quella professoressa lì scrivevo in una maniera troppo ridondante, con troppi aggettivi, eccetera.
E le fece bene quell'insufficienza o no? Perché lei fino a quel momento era convinta di saper scrivere bene.
Sì.
L'ha buttato giù tutte le sue convinzioni oppure ha detto no, vedi che allora devo fare meglio.
No, credo di essermi impuntata, di essermi molto arrabbiata, visto il carattere che ho, però me lo ricordo ancora, quindi un effetto deve averlo avuto su di me.
Certo.
Sì, e poi mi ha spinto a leggere per capire come scrivevano gli altri, oltretutto. E stavano dicendo, il test standardizzato invece... Il tema d'italiano non è oggettivo come viene corretto, se non per quello che riguarda l'ortografia, ma in via di la maturità l'ortografia e la sintassi le dovremmo dare per scontate. Mentre un test standardizzato, ad esempio, di comprensione del testo o di inferenze da porre o una cosa dove ci fossero non domande aperte, ma domande chiuse, e viene corretto anche automaticamente senza che ci sia una non soggettività.
Sì, allora anche il ruolo dei professori, però prof è un po'...
Il ruolo dei professori è di prepararli, non è di valutare, sì, esatto, è di insegnare.
Però anche, sì, infatti. Allora prof, il ruolo dei professori, abbiamo parlato di scuole parentali, no? Un fenomeno che sì, insomma sta aumentando sempre di più e anche in Alto Adige.
Tremendamente aumentato.
Allora, e le scuole parentali come la mettiamo? Cioè, scusi, se un insegnante, cos'è, un tuttologo, insegna di tutto ai figli.
Ma di solito sono...
voglio dire, ognuno ha le sue, però se arriva preparato alla maturità, però manca la relazione sociale, che ne pensa? Torniamo su questo argomento.
Non conosco scuole...
Perché intanto, visto che siamo a scuola aperta, magari ci sta pure qualcuno che, per carità...
No, scuole parentali non ne conosco che siano a livello di scuole superiori, sono di solito le elementari, massimo il primo, secondo anno delle medie, perché appunto i genitori non sono tuttologi. E poi... la crescita enorme, tipo da 30 sono diventati 630 in provincia di Bolzano quest'anno, è dovuta anche al fatto che non vogliono mandarli a scuola per via del Covid, cioè sono dei Novax che quindi tengono i bambini a casa dicendo che assicurano l'educazione, però adesso le procure stanno indagando perché pare che in realtà non abbiano i mezzi per farlo, certo, l'ambiente per farlo,
perché
eccetera.
Dai, sono anche famiglie che mai si organizzano fra loro, fanno la loro... vabbè, quello che...
Però,
comunque,
insomma,
vabbè.
Lo Stato ci offre, lo paghiamo tutti, la scuola pubblica è quella che dovrebbe parificare, fare in maniera che ci sia una selezione democratica, che vadano avanti più meritevoli, poi che succeda o meno è un'altra questione, non vedo perché non usarla.
Prof, ecco, un argomento importante, la scorsa volta ne avevo parlato marginalmente perché era finito il tempo, questa volta lo mettiamo in mezzo così non abbiamo lo stesso rischio, la legalità. Sì. Allora, è un concetto che, voglio dire, il senso delle leggi, dello Stato, sta alla base un po' di tutto, rispettare le leggi, insomma, dire rispetto le leggi perché so che c'è uno Stato dietro, che faccio parte di questo Stato.
Esatto.
Anche ad Agordo è stato piantato l'albero di Falcone, no?
Sì, l'albero di Falcone, dunque, che più che l'importanza è un simbolo, è un simbolo di un discorso che deve stare alle spalle, che è far riflettere i ragazzini appunto su che cos'è la legalità. Allora, c'è quest'albero giù in Sicilia davanti alla casa di Falcone e della moglie, che è cresciuto molto, che da dei polloni la forestale di giù ha ricavato tante pianticine, e queste pianticine vengono mandate nelle scuole che aderiscano al progetto, ovviamente non di piantare l'albero, ma di piantare l'albero, di fare il discorso sulla legalità. E uno è arrivato nelle settimane scorse anche ad Agordo, a Tamonica, adesso sarà tutto la neve, ma...
Eh certo, e questa primavera lo vedremo, e quando lo vedremo magari rifletteremo anche un po' sul senso appunto della legalità.
Perché
in Italia, voglio dire, però se ne parla poco, evasione delle tasse, esatto, il fatto di voler sgattare l'ora... vediamo anche adesso, prof, col Green Pass, no? Il Super Green Pass, sulle regole, insomma, bisogna rispettarle, insomma, se viene automatico del rispetto alla legalità, bene. Perché, prof, allora, cambiamo discorso. Quando abbiamo un problema, no? Spesse volte andiamo in crisi, perché non sappiamo risolverlo. Allora, bisogna essere anche abituati mentalmente a risolvere un problema. Ci si può provare fin dalla scuola, secondo lei?
Certo, difatti tutto il discorso scientifico è di risolvere problemi. Problemi di conoscenza, problemi di calcolo, problemi di trovare una soluzione a qualcosa, no? E io sono in una scuola del Piemonte dove fanno l'ora dei problemi settimanalmente, ed bellissimo, è un'ora in cui danno dei problemini molto semplici da risolvere, adatti all'età dei ragazzini chiaramente, ma senza voti, e fatti in gruppo, per cui l'importante lì è come si spiegano tra loro i ragazzini in gruppo, per dire in che maniera lo risolverebbero, e quindi argomentano la bontà della loro soluzione, così parlano, così fanno in gruppo, poi le vedono tutti assieme le soluzioni proposte dai gruppi, e non ci sono voti, perché in questa maniera non è che c'è...
Cioè, no, quello ha risolto un problema, quindi bravo, l'altro, una volta tocca a me, una volta tocca a te.
E non ho neanche paura di provarci, perché so che ci provo, e se ci riesco bene è come un gioco, no?
Prof, abbiamo ancora un minuto, l'unificazione è possibile, se ne parla già da tempo, dei nidi con le scuole materne.
Sì, è legge ormai.
È legge ormai,
legge,
okay,
soltanto
bene,
che ovviamente ci vogliono i decreti applicativi, però siamo pari a buon punto, perché la commissione apposita incaricata di studiare come fare questa cosa, quindi il famoso 06, no? 0 anni, 6 anni, ha elaborato la sua proposta e ha anche consultato l'utenza tra marzo e luglio scorso, nonostante la pandemia, e adesso tocca al MIUR prendere questo materiale e vedere come realizzarlo in concreto, tenendo presente che non vengono stravolti i due pezzi di ciclo, ma vengono unificate le cosiddette linee pedagogiche. Le indicazioni per ognuno restano, perché i bambini 0-3 sono molto diversi dai bambini 3-6. perché
farli convivere tutti insieme, secondo lei com'è? Cioè, bambini di 6 anni col...
ci sono già delle scuole materne, quelle nuove costruite, che sono poli per l'infanzia, li chiamano, dove non è che vivono nello stesso ambiente, ma però la scuola, diciamo, l'edificio è sempre quello, magari gli spazi comuni anche, e c'è un interscambio che è molto utile, perché tra l'altro non abbiamo la discontinuità tra nido e materna. Pensa, un bambino che ha 3 anni è abituato alla sua maestra del nido, a quei ritmi lì,
certo,
è un mezzo trauma passare altri pianti quando deve cominciare la scuola materna.
Sì, e noi, e poi, cara prof, guardo l'orologio, siamo in time out, abbiamo già terminato. Settimana prossima prepariamo i compiti per le vacanze?
L'ultima puntata prima delle vacanze. Sì, sarà l'ultima prima delle vacanze, ma intanto vivete tranquillamente questo periodo.
Esatto. Grazie prof, la settimana prossima.
Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori, a risentirci.